SBS Italian.
Come si incontra l'anima gemella al giorno d'oggi? Il panorama sembra essere cambiato moltissimo e nel corso del programma di oggi abbiamo ascoltato infatti tre storie molto diverse. Una signora che si era sposata per procura, una giovane italiana che a Melbourne sta cercando di trovare l'anima gemella attraverso Tinder e un'altra italiana che vive in Australia da tempo che ha trovato la sua anima gemella in un modo molto molto particolare.
Eccolo qua, Zucchero con il pelo nell'uovo che ci dà consigli, va detto non richiesti, sull'amore. Chi invece è sulle faccende di cuore è andato a indagare uno studio della Stanford University che si intitola How Couples Meet and Stay Together, cioè come le coppie si incontrano e rimangono insieme, che è una vera e propria fotografia su come e dove le persone si incontrano, con dati che vanno fin dagli anni 40 ad oggi.
Quindi un sacco di tempo, un lungo arco di tempo. E la grande novità, naturalmente, degli ultimi anni è internet. Infatti il 39% delle coppie eterosessuali si è conosciuta grazie al dating online, il 10% in più rispetto all'ultima volta che lo studio è stato condotto, quindi nel 2009. Insomma, nei 10 anni è un cambio abbastanza grande. 39% delle coppie, pensate.
Uno dei grandi classici invece, cioè l'incontrare l'anima gemella attraverso amici, è precipitato dal 34% nel 1990 al 20% nel 2019. E sono in declino altri sistemi tradizionali di incontro, per esempio incontri al lavoro, incontri tramite la famiglia, i vicini di casa, insomma tutti quelli metodi tradizionali per conoscere la propria metà stanno calando.
Adesso poi con i nostri ospiti ne parleremo meglio, Carlo, però sarebbe interessante capire, incontrare l'anima gemella è ben diverso dall'avere incontri così fugaci, diciamo, sulle app, quindi insomma la differenza è, le anime gemelle si trovano su queste app o no? Forse anche questo ci dovremmo chiedere.
Mi piace perché sei il tuo uso del linguaggio proprio premuroso, incontri fugaci.
Fugaci, chiamiamoli così, siamo in radio, sono le 8:38
siamo nell'epoca
del mattino.
Di internet, bisogna dire le cose come stanno. Non si può dire incontri fugaci, però abbiamo capito di cosa si intende.
Allora, noi questa mattina vogliamo parlarne con voi. Come avete conosciuto il o la vostra partner? I social media hanno fatto diventare tutto più superficiale, secondo voi? Chiamateci al 1300 799 626 o mandateci un sms allo 0429 996 263. Come sempre è attiva anche la nostra pagina facebook.com/sbs italian.
Ricordo ancora il numero 1300 799 626. Per quanto riguarda gli sms 0429 996 263. Allora, come avete conosciuto il vostro partner? Noi iniziamo questa mattina con un ospite. Abbiamo in diretta con noi Vita Giglio di 85 anni che si è sposata in un modo diverso, diciamo qualche anno fa. Buongiorno Vita e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno
Vita.
Benissimo, grazie.
Brava.
Allora Vita, raccontaci la tua storia.
Posso dire il nome del mio paese da dove vengo?
Prego.
Certo.
Sì, il mio paese si chiama Putignano.
Putignano.
Quindi hanno fatto il carnevale e qualche volta è venuta la televisione in Australia. Allora, vedi, è il mio paese. Siamo 30.000 abitanti, però si trova a 365 metri a livello del mare. Siamo come su.
Ecco.
Si vede un po' in alto, un po' elevato.
In alto, yeah. Quando nevica la neve faceva, arrivava fino alla porta, insomma. Io sono nata lì e mi è piaciuto. Con mio marito mi sono incontrata, vedi, perché da noi c'è una strada che farà quasi 1 chilometro, è tutta alberata. E la domenica sera la gente con gli amici si fanno, camminano
le passeggiate,
parlano tutti assieme, è bello. E noi ci siamo incontrati lì, camminavamo, lui mi ha visto a me, io ho visto a lui, però io avevo il fidanzato, lui aveva la fidanzata, e così. per dire, lui ha lasciato la fidanzata, io ho lasciato il fidanzato e ci siamo incontrati e abbiamo fatto una bella vita assieme.
Senta, ma vi siete messi d'accordo per lasciare i fidanzati oppure è stato, no, lei ha sentito un colpo al cuore, ha detto non
no,
posso.
No, perché il mio fidanzato andava ad altre ragazze e così l'ho lasciato.
Quindi giustamente lei ha detto questo qui non va bene, ok.
Sì.
Quindi non avete usato social media, non avete usato Tinder?
No.
Ma quindi, però lei appunto, se non ho capito male, signora Vita, comunque lei è una sposa per procura, quindi lei
sì.
È arrivata poi dopo in Australia, si è ricongiunta, come ci racconti
sì,
un po'?
E mio marito, per dire, è venuto il 56, lui aveva il lavoro al Policlinico di Bari. Giusto riparava qualche cosa, lì aveva il lavoro e poi l'hanno chiamato militare e ha perduto il lavoro. E allora ha fatto la domanda, voleva andare in Francia, ha fatto in Francia e in Australia, è stato preso in Australia. E il 56 è venuto in Australia.
E quindi prima di raggiungerlo vi siete sposati?
Dopo 3 anni lui dice io sono solo qui, devo lavorare, devo fare questo, meglio che vieni.
Ah, quindi però voi vi siete sposati prima che suo marito partisse per l'Australia oppure vi siete sposati
no,
procura?
Dopo abbiamo fatto le carte, tutto, perché mia mamma non mi mandava signorina, dovevo sposare
certo.
Prima di partire.
Per essere sicura che arrivava qui ed era al sicuro.
Sì.
Senta signora Vita, ma io adesso le chiedo una cosa, perché noi abbiamo indagato già un po' di storie sulle spose per procura, ma quando voi no, eravate a distanza in quegli anni in cui suo marito era qui in Australia e lei era là, come comunicavate, come mantenevate vivo l'amore
tra
voi?
Con le lettere si faceva allora.
Tutto vero.
Telefono non c'era.
E lettere?
Con le lettere si scriveva avanti e dietro e poi per dire lui mi ha detto di venire e mi sono decisa e così. Io sono sposata col fratello.
Certo,
in Italia, per procura.
Esatto. Quindi lui l'ha accompagnata all'altare.
E lui ha portato qui con qualche altra donna all'ufficio.
Certo, ecco. Solo per procura. Insomma, una conoscenza ben diversa da quella dei social media, Carlo. Si sono visti per strada in questo viale alberato.
Sì.
Solo
ma
gli sguardi.
Io sto proprio controllando appunto questi dati di questa ricerca How Couples Meet and Stay Together, che appunto va dagli anni 40 al 2019. Come possiamo classificarlo questo? Attraverso amici oppure sono incontrati a famiglia, non so, come possiamo dire,
no, io vedi,
sociale.
Anche quando ho incontrato lui, siccome loro abitavano nell'appartamento e mia sorella anche lì, lei era al terzo piano e loro al secondo.
Quindi, allora, quindi vedi, si può dire che sono diciamo vicini di casa più o meno?
No, vicini di casa, era mia sorella che abitava lì, però io lavoravo in ditta con le sorelle di lui.
Ah,
quindi insomma era un po' famiglia e amici,
famiglia,
che si conoscevano.
E lavoro.
Sì.
Quindi la signora Vita, Vita, Carlo, appartiene a quel tipo 27% secondo i dati di questa ricerca, perché sta nel 27% che tra gli anni 27-30% che tra gli anni 40 e 50 si incontravano tramite famiglia e amici, no?
Esatto, che
dici?
era uno dei numeri più alti. Allora, grazie Vita per averci raccontato la tua storia, una buona giornata.
È questo, anche a voi, grazie a voi.
Ciao Vita, grazie mille, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Grazie, allora Vita, il numero è 1300-799-626, 1300-799-626 per raccontarci la vostra, come vi siete conosciuti, anche voi andando a spasso, magari mollando fidanzati.
Succedeva anche negli anni 50, che uno pensa
come?
No,
qui secondo me è una percezione diversa. Secondo me facevano molto di più negli anni 50 proprio perché non c'era
il controllo,
non c'era i social media, non c'era quel tipo di controllo, c'era un altro magari.
No, però magari uno pensa che sai, magari insomma si tendeva a dire no, vabbè, o chiudere gli occhi, invece no, giustamente Vita ci ha detto no, il mio fidanzato all'epoca c'aveva altre donne, io ho deciso di lasciarlo e giustamente
ci penso
poi
io. Tra l'altro una delle cose che vengono sottolineate in questo studio che stiamo citando è che la percezione del dating online è cambiata e Royce and Ryan Flood, che è una docente in sociologia all'Università dell'Essex che sta facendo proprio un libro sul dating online, ha dichiarato che in realtà quando ha iniziato a fare le sue ricerche la gente era molto timida e non voleva che nessuno sapesse che appunto trovano la loro anima gemella online. Invece è molto cambiata e per esempio uno dei suoi partecipanti alle sue interviste ha dichiarato: Tinder ha reso cool, ha reso fico avere incontri online. È una percezione quindi che è diventata mainstream. Lo chiediamo allora alla nostra prossima ospite. Chi abbiamo? Abbiamo Simona?
Sì!
Pronto, Simona, pronto. Ciao!
Buongiorno!
Buongiorno!
Allora, tu sei sposa per procura?
No, non ancora.
Sei Miss Tinder?
No, neanche. Nel senso che ho aperto Tinder da quando sono arrivata a Melbourne.
Ah, vedi, l'Australia ti ha portato a questo.
Aspetta, esatto. Ma l'hai aperto perché così hai detto, così a casa non sanno che uso Tinder?
No. Allora, ho vissuto 10 anni su un'isola in Spagna in cui non abbiamo bisogno di Tinder.
Ah, perché li conoscete tu?
Esatto, se no alla seconda persona rischi di trovare l'ex della tua amica. O
accidenti.
E questo non è bene.
No.
Non è bene. Allora, mi sono trasferita a Melbourne e con il permesso di mamma ho aperto Tinder.
No, come col permesso di mamma? Cioè, hai chiesto a mamma di se poteva aprire Tinder? O lei ti ha detto, apri Tinder?
Ho detto, ma qui a Melbourne mi sento un po' sola, è una grande città.
E la mamma ti ha detto, apri Tinder.
E mamma ha detto, non sia mai che trovi un marito ricco per Tinder.
ma c'è l'opzione marito ricco su Tinder?
No.
Ah, ecco, vedi. Allora...
perché i filtri, sai che uno può... Carlo, tu non dovresti saperlo però, non dovresti fare queste domande perché tu sei felicemente accoppiato.
Sì, ma tu hai mai sentito parlare di giornalismo e di inchiesta giornalistica?
Sì,
questa è la
no,
mia personale inchiesta giornalistica.
Adesso scusa Simone, faccio un'entrata perché io lo dico al mio fidanzato da anni, fammi fare questa indagine. E lui non mi lascia, mi dice, ma pensa
perché?
A te. E io dico, fammi creare un profilo Tinder per capire come funziona oggi il dating online. E non vuole, quindi Simona parli con qualcuno che non ha idea.
Ah beh, allora io ti racconto su
Dubai.
Allora, tu stavi dicendo prima che la gente da timida diventa molto spigliata su Tinder. E invece a me succede il contrario. Perché sono una persona molto espansiva, ma su Tinder non so veramente con chi sto parlando.
Sì, ti stiamo
quindi,
seguendo.
Per esempio, le foto che mettono. Inizio a eliminare il classico selfie davanti allo specchio con lo sfondo di carta igienica, già eliminato.
Perché?
Per lo sfondo di carta igienica o per il selfie in sé?
Per tutto. Solo
io prendo nota intanto per il mio prossimo profilo.
Esatto, la superficialità della foto, ormai sono passati questi selfie. Poi ci sono, non so, Frank, 32 anni e ci sono 5 ragazzi. E dici, quale sarà Frank?
Ah, che puoi perché... scegliere in base a chi è migliore.
Certo. Dici, se quello di sinistra forse anche no, ma se quello di destra magari. Poi c'è chi mette la foto con la nonna.
Ah, la perché foto così sembra un po' un tenerone.
È un po' affidabile, insomma.
Sì.
No,
la foto
non
con
funziona.
I bambini... No, non funziona, dai, povera nonna. Foto con i bambini e dici, saranno i suoi figli.
La foto col cane, classica.
Ma il cane va bene,
sì.
Dai, il cane va bene.
Il cane va bene. Senti, il cane va bene.
Ma il figlio, quindi, suggerisce a chi vede la foto una persona che è affidabile, che ama i bambini, oppure uno che ha un'altra famiglia?
Per me è uno che ha un'altra famiglia.
Anche secondo me. Oppure magari può essere anche una persona che magari è in stand-by o è divorziato, e però dice io ho figli, quindi sono un uomo affidabile, una donna affidabile.
Appunto.
Cioè dipende.
In effetti,
Carlo,
in effetti,
prendi nota.
Non, io sto prendendo nota. Niente carta igienica, niente bambini. Però in effetti se tu metti i bambini stai segnalando al mondo esterno che hai già figli, per cui qualcun altro che ha figli e non partner potrebbe essere il partner ideale.
Quindi, esatto.
Però non sei tu il target, Simona, mi sembra di capire.
No, non lo sono.
Senti, Simona, ma... cioè, tornando un po' al punto, perché ci sarebbero miliardi di domande che persone come noi, che non sono assidui frequentatori o frequentatrici di Tinder, potrebbero farti.
Non ancora.
Tu hai mai... Da quanto tempo stai a Melbourne? Quindi da quanto tempo hai aperto il tuo Tinder?
Da 8 mesi circa.
Ecco, in 8 mesi, raccontaci un po', ti senti che quantomeno, almeno ti sei avvicinata all'anima gemella o sono stati incontri fugaci e basta, come diciamo in radio, alle 8:49 del mattino?
Ma sinceramente sono stati incontri un po' di fugaci, nel senso una volta mai più.
Ok.
Perché non ho mai incontrato nessuno ed interessante.
Ecco.
Ma quindi tu sei allora vecchia scuola, cosa fai per incontrare? Vai a parlare alla gente?
Esatto.
Magari hai qualche familiare, qualche fratello che ti presenta i suoi amici?
Allora, mio fratello non mi presenta nessun amico.
Forse non ne ha.
Forse non ne ha, esatto.
Sì, io sono molto vecchio stile, perché bisogna avere uno sguardo, qualcosa, perché se incontri una persona al bar bevendo il caffè, il caffè inizia a parlare del caffè, se lo incontri sul tram inizia a parlare di qualcosa. E su Tinder io non so cosa, come entrare nella conversazione.
Cioè, tu sei un po' come Vita, la signora Vita, che ci diceva prima che insomma lei è stata folgorata da questo sguardo mentre passeggiava su questo viale alberato. Tu vuoi questo?
Esatto.
Vedi?
Ma viale alberato a Melbourne ce ne sono, quindi è fattibile. Allora, possiamo confermare, perlomeno dal tuo punto di vista, che Tinder è ancora com'era una volta, cioè per incontri mordi e fuggi?
Ma sinceramente ho conosciuto tanta gente qua a Melbourne che è felicemente fidanzata.
Grazie a Tinder?
Grazie a Tinder.
Vedi? Devo dirlo anche ai miei amici, perché io ne ho tanti che invece di Tinder ne hanno piene le scatole, nel senso che dicono, io non voglio, perché sono alla ricerca di una relazione stabile e seria, e dicono che su Tinder non riescono, perché l'unica cosa che trovano su Tinder sono cose veloci, insomma. Vedi, quindi
dipende. Poi per esempio una volta mi è capitato che ho fatto un match, sai quando mi metti il like e ti mettono il like su Tinder, però io non gli ho scritto perché non sapevo cosa scrivere, e poi lui mi ha vista una festa.
Uno stalker praticamente.
No, mi ha incontrata a una festa, ha avuto un colpo di fulmine, allora lì sì,
e
mi
tu?
Ha scritto.
E tu l'hai avuto il colpo di fulmine o solo lui?
Ma io non l'ho neanche visto, sinceramente.
Fantastica. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando questa mattina di dating online, ma non solo, anche di come avete incontrato la vostra anima gemella. 1300 799 626 è il numero per chiamare alle frequenze di Radio SBS per parlare con noi. 0429 996 263 invece è l'SMS, è il numero per gli SMS.
Simona, allora grazie e in bocca al lupo per l'uomo ricco, se appunto riuscirai a trovarlo.
E fatemi un po' di pubblicità.
Okay. Ecco, te la sei fatta da sola, secondo
allora,
me.
Allora, uomini ricchi che siete all'ascolto, chiamateci al 1300 799 626, e potremmo forse combinare qualcosa tipo... però in questo caso saremo noi stessi come radio, un tuffo nel passato, i vecchi sensali dei
esatto,
matrimoni.
Vedi.
Che ci sono ancora.
Grazie
allora
Simona.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
Ciao, ciao.
A proposito di relazioni più insicure e brevi, appunto, c'è questo timore che vengano Tinder e i vari social media spingano ad avere queste relazioni che non hanno nessun significato. Eppure, secondo Julia Cutt, che è senior lecturer in sociologia all'Università del West of England, la realtà sarebbe diversa, perché lei dice: quando si guarda ai dati e parli con le coppie, quelli che si sono incontrati online in realtà non è che dicono cose diverse da persone che si sono incontrate nei modi tradizionali, con una passeggiata, colpo di fulmine al lavoro, eccetera. E la cosa che cambia è la
location.
Esatto, il primo incontro, uno fa il swipe appunto via internet. Poi in realtà quando la relazione, questo secondo Julia Cutt, incomincia, le tematiche sono esattamente uguali.
Vedi, quindi insomma, dai, sfatiamo questo mito che le relazioni online sono più frivole o sono solo di incontri fugaci. Può esserci anche, come diceva anche Simona, lei ha tanti amici che invece hanno costruito rapporti. In realtà, sai che adesso che mi ricordo, io invece conosco qualcuno che sta in quel perché
senti, iniziata così, io conosco qualcuno,
no,
sei tu.
Conosco qualcuno. Dai. No, adesso ti dico, conosco qualcuno che ha in realtà sono gli zii del mio compagno che lui ha incontrato la propria compagna online, ma questo già tipo negli anni, fine anni 90, 2000, quindi quando il dating online, esatto,
c'era
quando era
lo stigma,
una cosa strana, esatto.
Noi al 1300 799 626 abbiamo la nostra prossima ospite, Luciana D'Arcangeli. Buongiorno Luciana.
Buongiorno.
Buongiorno.
Luciana, allora tu hai una storia che ci ha fatto ridere tantissimo, ce la racconti?
Sì.
Allora, come hai conosciuto la tua anima gemella?
La mia anima gemella, che conoscete tra l'altro molto bene, perché
esatto,
è il vostro critico cinematografico, Alessandro Vecchiarelli. Noi siamo un po' nerd, per cui noi ci siamo conosciuti in maniera particolare. Allora, io lavoravo normalmente di giorno e la sera facevo il master di giochi di ruolo in un negozio.
Master di giochi di ruolo, devi spiegarci.
Dungeon and Dragon?
Dungeons and Dragons,
okay.
Sì,
il classico.
Era quello, la famosa scatola rossa, e niente, per cui mi hanno chiesto, visto che appunto quando c'ero, essendo una delle tre ragazze di Roma che giocava a questi giochi, mi hanno chiesto, ma ti piacerebbe magari portare questi giochi nei pub che in quel momento si stavano aprendo, perché erano proprio alla fine degli anni Ottanta.
Scusami se ti interrompo,
sì.
per proprio chiarire tutto. Il master è praticamente quello che conduce il gioco, che
sì.
Praticamente spiega agli altri che cosa devono fare, dai turni, eccetera, eccetera.
Sì. È il regista,
è il
quello
regista.
Che narra la storia con cui gli altri interagiscono.
Ma facevi anche le voci? Tipo...
No, non sono un master che fa molto. Ogni tanto.
Sei un arbitro di quelli seri.
Sì, sì, sì. E niente, per cui mi hanno chiesto se volevo presentare questi i giochi, diciamo le novità in questi posti, per invogliare le persone a giocare, a conoscere i giochi, a venire a far parte del gruppo e ovviamente venire al negozio. E quindi io ho messo insieme un gruppo di persone, e uno dei giochi che dovevamo presentare si chiamava Catacumbas, che era il primo gioco di ruolo italiano, e Alessandro era una delle persone coinvolte nella creazione di questo gioco.
Ah, quindi tu, ecco, sei andata dal master direttamente?
No, è venuto lui a casa mia, me lo hanno spedito, impacchettato con tanto di fiocchetto.
Cioè, spiegami, cioè, lui ha veramente suonato il campanello dicendo Dream Long, sono il master di Catacumba.
Non ha detto sono il master di Catacumba, noi siamo persone serie.
Però scusa Luciana, tu hai introdotto dicendo siamo un po' nerd, quindi noi ci possiamo anche aspettare che si presenti così.
Quindi avrei detto ciao, no, sono Alessandro, no, il master di Catacumba.
No, 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 ha detto ciao, sono Alessandro, sono qui per parlarvi di Catacumba.
Ok.
Come un testimone di Geo, praticamente.
No, anche se eravamo giovani non siamo mai stati così nerd. Noi siamo un po'... particolari, ecco,
okay.
Abbiamo la casa piena di spade,
bellissimo,
di film, di effetti, cose un po', ecco, che normalmente vedi in un negozio, non una casa.
Ma quindi Luciano è stato amore a prima vista, ha detto non posso farmi sfuggire il master di Catacumba, oppure giustamente le hai chiuso la porta in faccia?
No, siamo stati lenti.
Brava, questa mi sa che è la parola chiave, che è l'opposto di quello che diciamo di Tinder, vedi? È la lentezza.
Sì, sì, sì. Noi ci siamo frequentati per vari mesi, poi lui tra l'altro all'epoca era una guida in montagna, no? Era un montanaro, voi lo conoscete come persona più, diciamo, stabile, più sedentaria, ma lui in realtà era una guida di montagna, una guida alpina.
E master, io sto cercando intanto nel nostro, sì, schemino dove posso, sì, farti entrare, però cos'è? Tramite amici, in un bar, un ristorante, co-worker, non c'è niente che citi
nulla.
Dungeons and Dragons.
No,
neanche incontrati in chiesa. Beh, però è un po' una sorta di religione.
Esatto, forse sì.
È
forse...
un po' una sorta di religione
questo
gioco.
Questo te la provo. Lo contiamo come incontro religioso in chiesa.
In quel caso sareste perché praticamente tra il 1940 fino ad oggi gli incontri in chiesa sono diminuiti. Beh, ci potrebbe stare, penso che siano meno e meno le persone che si incontrano così, eh.
Ecco, allora Luciana,
comunque interessi comuni, ecco.
Interessi,
ecco,
comuni,
interessi
grazie
comuni.
Per averci raccontato la tua storia, Luciana, buona giornata.
Buona giornata,
ciao Luciana.
Ecco, ciao. Allora, noi ringraziamo i nostri ascoltatori, vi dico soltanto questa chicca che ho trovato, che Samsung ha lanciato Refrigerator Dating, cioè praticamente tu entri in questa app e controlli non i profili delle persone, ma quello che le persone hanno nel loro frigo, con i frighi intelligenti.
È un altro modo per
cui vedi se sei riesci ad abbinarti al proprio futuro partner in base al fatto che magari abbia questo prodotto o quest'altro prodotto nel frigo.
Cioè il matching attraverso il frigo.
Esatto.
Bella lì. Allora, Carlo Reglia, noi adesso passiamo di nuovo la linea a Domenico Gentile per la seconda edizione del Giornale Radio, e noi ci ritroviamo tra pochissimo. Ciao!
Ciao a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.